Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro: andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi vi acquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trovi in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, tra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui.
Parola del Signore.
Giovanni Battista in prigione. Perché? Per aver avuto il coraggio di parlare chiaro contro il potere di quell'epoca. Erode convive con la moglie del fratello, la legge ebraica non lo permette. Giovanni, che vuol bene a Erode, penso voglia bene anche alla moglie di suo fratello, gli aiuta a capire qual è la strada da percorrere. No, in prigione. Guardate, capita regolarmente ancora oggi, probabilmente anche da parte nostra, di collocare in una posizione di non ascolto o situazioni o persone che ti ricordano qual è la strada che devi percorrere. No, non mi va comodo, io preferisco un'altra strada. Attenzione, perché ecco, chi vince a volte: ma perché il Signore non ha fatto guarire la mia mamma che è malata? E perché ha lasciato tagliare la testa a Giovanni Battista? Perché ha lasciato morire suo figlio sulla croce? Chi ha vinto? Ha vinto Giovanni Battista. È una logica diversa, è un Dio diverso. Voi pensate, Giovanni Battista, che ha un elogio il più bello che ci sia: non c'è uomo più grande fra i nati di donna, il più grande profeta di tutto l'Antico Testamento. Entra nel dubbio, perché è in prigione, lui che ha battezzato Cristo, e quindi l'ha visto partecipe di un annuncio dove la scure è ormai alla radice dell'albero e verrà con un fuoco divorante. Quindi Gesù era entrato in quella logica di conversione che si è realizzata nel battesimo al Giordano. Arrivano notizie, mentre lui è in prigione, che ha messo via la scure, che non ha fuoco divorante, che quelli che lui, Battista, aveva chiamato razza di vipere, e lui invece li va a pranzo insieme. e le perdona e le incoraggia a vivere. Il dubbio è profondo. Che volto ha Dio? L'abbiamo vissuto insieme ieri. Che volto ha Dio? È un volto rigido o è un volto amorevole? Mettetela anche un po' più forte, qui c'è la storia di tutto il Vecchio Testamento, quindi Giovanni Battista si vede messo in crisi sulle cose fondamentali per cui è vissuto, ha predicato ed è fedele testimone di una storia. Allora manda una delegazione, direi dura, nel senso, oh, parlami chiaro, sei tu o un altro? Il dubbio, fede con dubbio, è un incidente o è normale che nella fede ci sia il dubbio? Il vescovo Bruno Forte, se vi capitano libri di Bruno Forte leggeteli, dice: il cristiano è un povero ateo che ogni mattina si sforza di credere. L'inafferrabilità contrapposta a una mentalità scientifica, produttiva, controllabile, che fa parte della nostra vita attuale, direi proprio questo, non poterla catturare, definire, inscatolare, come inscatoliamo altre cose, e diciamo questo è così ed è solo così, con Dio non riusciamo a farlo. È logico che venga il momento in cui non riesci più a capire se credi o se non credi. Teresa del Bambino Gesù, 24 anni, ultimi mesi di vita, arriva a scrivere nel diario: non so più se esiste Dio o se non esiste. Leggete quel diario, una meraviglia. Allora, il dubbio non è un incidente di qualcuno, è il normale di chi veramente prende sul serio l'idea che Dio è Dio e che noi siamo delle povere creature, che abbiamo delle briciole, dei frammenti che così progressivamente immettiamo nella nostra riflessione, ma che si confrontano inesorabilmente con altri frammenti. Ti muore un bambino appena nato, come fai a non avere il dubbio della crudeltà di un Dio che ha chiamato la vita e poi l'ha lasciata perdere? È una visione di un certo tipo di Dio davanti alla quale noi eravamo stati educati, perché non cade foglia che Dio non voglia. Allora, capite, il dubbio è il travaglio interiore di deciderci nell'affidare fiduciosamente la nostra vita al Signore, nonostante che non so dove mi sta portando. Abramo, lascia la tua terra e vai. Dove? Non lo so. Vai. Capite? Quindi il dubbio può diventare addirittura il sintomo che effettivamente non abbiamo inscatolato il Signore, non abbiamo ridotto la religione a un rito. A cose le ho fatte, quelle cose lì, mi vengono in mente degli esempi che è meglio che non faccia, di adempimenti fiscali per un Dio bottegaio che ha il libro dei conti e che quindi tiene nota se sei andato a messa, se hai detto le parolacce, se hai fatto le preghiere, capitemi. E invece la ricerca approfondita di questo cammino, e l'importante è avere la strada, di cui parla anche la prima lettura con molta chiarezza, e avere questa atteggiamento interiore di affidamento. Invece della parola fede, che mi richiama tutta la parte dottrinale, quando dico affidamento mi sento che metto il mio corpo nelle braccia di una persona che mi ama. Allora, affidarsi al Signore, lasciando che davvero, tramite tutte le situazioni che ci fa vivere, ci sta educando e ci chiede di essere proprio attenti ad accoglierlo. Una seconda riflessione. Cosa risponde Gesù? Avrebbe dovuto citare un po' di brani dell'Antico Testamento. No, cita la storia, cita i fatti e dice: andate a dire a Giovanni Battista quello che vedete. E quello che vedono sono dei piccoli, piccolissimi segni che Gesù sta compiendo per le persone che sono attorno a lui. Incontra un lebbroso, lo guarisce. Nel mondo ci sono ancora milioni di lebbrosi, perché non li ha guariti tutti? Non poteva guarire la lebbra? Piazza Pulita. I sordi, i muti, a volte io celebro davanti a persone che portano questi handicap, perché lui e io no. Giovanni lo dice con chiarezza nel Vangelo, sono segni. Il segno è un cartello indicatore che ti dà un orizzonte, una meta, un obiettivo, l'utopia di Dio, un mondo dove non vince il male, non vince la sordità, la lebbra e tutti i mali morali e fisici che abbiamo, ma un mondo dove c'è, ecco, questa scintilla d'amore di Dio che celebra quella che sarà la vittoria finale, l'utopia dello shalom. Io la chiamo proprio così, cioè lo shalom come armonia totale, dove finalmente la pienezza della vita per tutti, realizzata da Dio, è anticipata da segni che tu puoi porre o purtroppo puoi anche non porre. La domenica che stiamo celebrando è chiamata la domenica della gioia, perché la prima parola in latina, in latino, della prima lettura, era proprio gioite, Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo. E il Papa dice che la gioia del Vangelo viene nel momento in cui tu semini attorno a te dei segni di speranza. Gesù dice: c'è un cieco che ha recuperato la vista, è un segno di speranza. Anche noi siamo in grado di farlo. Io sono convinto che ognuno di noi ha già fatto l'esperienza che con una parola buona, con un gesto generoso, con un'ora di pazienza, con la decisione di perdonare un'offesa, non so, tante altre piccole cose che abbiamo vissuto, abbiamo posto un segno di speranza. Stiamo indicando chi vince nel mondo, stiamo indicando la presenza di Cristo, per cui il male non trionfa, perché anch'io sto diventando, come Gesù, colui che porta un segno di speranza in questa nostra società. E allora Gesù risponde: dite a Giovanni Battista di accontentarsi dei segni che indicano la strada, la meta, dove lui ci porterà, lui ci salva, non noi. Capite che diventiamo anche responsabili, giustamente lo sottolineava stamattina, diventiamo davvero responsabili, perché se a questo punto è affidato a noi il compito di porre i segni della speranza, dobbiamo prendere sul serio ogni incontro umano che facciamo. Non ce n'è uno casuale, neanche l'autista dell'autobus, per dire, voglio dire, che ti sali e poi scendi, ha una sua importanza anche quello. Con che logica però? Perché abituati a una logica efficientista, la logica viene dalla seconda lettura, dove Giacomo dice: oh, hai seminato, adesso fidati del seme, devi aver pazienza. Ecco, la logica di Gesù, io la vedo in quelle due parabolette: il seme, il regno di Dio, e semina un seme, c'è solo nel Vangelo di Marco, che dice tu lo semini, poi vai pure a letto a dormire, perché è lì la dinamica, la forza nel seme che io ti ho dato. Tu sei piccolo, ma io ho messo dentro di te un seme che dà frutto sicuramente. L'altra logica, quella del lievito, quella di non voler essere la pasta, il tutto, fare tutto noi. Lui è il lievito affidato a ciascuno di noi per dare speranza che il pane sarà pronto quando lui lo vorrà. Ecco, a me pare che il Vangelo di oggi allora è proprio avvento. Credo nell'utopia dello shalom, lo aspetto, mi accontento al momento di mettere il mio piccolo seme o la mia piccola manciata di lievito, mi affido a lui, ma sulla strada so di avere tanti fratelli e tanti amici con cui stiamo andando nella direzione di Cristo.